30 novembre 1999. A Seattle, negli Stati Uniti, il vertice dell'Organizzazione Mondiale del Commercio dovrebbe inaugurare una nuova era del commercio globale, ma fuori dal centro congressi esplode la protesta. Oltre 40.000 manifestanti paralizzano la città e bloccano i delegati. Poi la situazione precipita. Vetrine infrante, scontri, gas lacrimogeni e centinaia di arresti. È la battaglia di Seattle, l'evento che porta il movimento antiglobalizzazione sotto i riflettori del mondo. Vittorio Agnoletto, portavoce del Genoa Social Forum.
Genova non nasce dal nulla. Genova fa parte del grande movimento altermondialista che fa il suo debutto sulla scena pubblica mondiale nel 1999 con la contestazione di Seattle proprio alla riunione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, del WTO. E in quell'occasione i movimenti dei lavoratori, compreso il sindacato nordamericano e gli studenti, si uniscono e fanno fallire la sessione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.
La battaglia di Seattle non rimane un episodio isolato. Anzi, come ci racconta lo scrittore e attivista Valerio Monteventi, figura di riferimento della componente bolognese del movimento, dà inizio a una lunga serie di contestazioni ai potenti della terra.
A fronte di una situazione che sembrava, come succede parecchie volte, completamente ferma e amorfa, all'improvviso, a partire da una mobilitazione fatta a Seattle negli Stati Uniti, ci fu un'esplosione di movimento che coinvolse molti paesi dell'Europa e in primo luogo l'Italia. L'Italia sicuramente in quegli anni è stato uno dei luoghi dove il movimento No Global ha avuto uno sviluppo più ampio possibile.
La vittoria del movimento a Seattle mostra al mondo intero che il neoliberismo non è un destino segnato e che i suoi profeti non sono intoccabili.
La caratteristica di quelle mobilitazioni era molto diversa da quella dei decenni precedenti, nel senso che si partiva molto spesso da questioni di carattere internazionale, si partiva dal fatto che degli organismi non eletti da nessuno, come per esempio l'Organizzazione Mondiale per il Commercio, decideva sui destini del mondo a partire appunto dalla vita stessa delle persone, e quindi si cominciò a parlare all'improvviso di globalizzazione e poi si mise attorno a quella parola, si aggiunsero degli aggettivi neoliberista, capitalistico, e quindi si capì che quello che stava avvenendo, questo cambiamento epocale dove si cominciava a ragionare a livello complessivo, era assolutamente necessario anche come orizzonte per i movimenti, a partire dal fatto che il sud del mondo veniva percepito come il luogo dove poter sfruttare al massimo le persone, dove eliminare completamente una stagione dei diritti che in Europa ha prodotto certi risultati e quindi produrre dei livelli di sfruttamento incomprensibili per poi andare a cambiare anche la situazione, gli stessi abitanti dei paesi europei, perché poi questo tipo di cambiamento produce degli effetti che si vedono ancora oggi nel nostro paese, a partire in primo luogo dai diritti sociali che furono frontalmente attaccati a partire dai contratti di lavoro, a partire dal reddito delle persone, a partire dalle modalità stesse del lavoro, della produzione, quindi dello sfruttamento che cominciava a prodursi in maniera molto concreta.
Una delle prime tappe della contestazione europea si svolge a Bologna.
Questa mobilitazione, che era una mobilitazione mondiale, cominciò ad avere come punti di riferimento i grandi convegni che queste organizzazioni mettevano in piedi per cambiare i destini di tante persone. Quindi, dopo l'appuntamento di Seattle, in Italia cominciò a costruirsi un movimento che faceva riferimento appunto a Seattle, a partire da un convegno che si tenne a Bologna, organizzato dalle Monde Diplomatique, sulle nuove economie, e in contemporanea a quell'appuntamento ci fu una manifestazione organizzata da Forza Nuova che cercava di scimmiotare i ragionamenti che il movimento cominciava ad abbozzare per quanto riguardava il discorso dell'organizzazione, con un'accentuazione di tutte le istanze nazionali sovraniste. Il discorso della presenza dei migranti veniva già allora lanciato come un grido d'allarme e di preoccupazione, di paura da creare appunto nella popolazione. Questa manifestazione europea di Forza Nuova, che questa organizzazione neofascista lanciò per il mese di maggio del 2000 a Bologna, trovò una grossissima mobilitazione. Più di 10.000 persone andarono in piazza e impedirono lo svolgersi di questo appuntamento fascista. E fu un evento, perché 10.000 persone in piazza non si vedevano da tempo.
Bologna è protagonista anche nel giugno del 2000 con la mobilitazione NOxe.
A fronte di un convegno organizzato dall'Ocse sulle piccole e medie industrie nell'era era nella globalizzazione. In questo convegno si doveva parlare appunto di diritti del lavoro, da diminuire almeno, di condizioni economiche diverse da produrre, quindi di nuovi anche modelli di contrattualistica lavorativa. Si costruì un movimento a partire dalla nostra città che si chiamava Contropiani No Ocse, che anche in quel contesto produsse una mobilitazione contro questo appuntamento. Furono tre giornate di mobilitazione importanti, con manifestazioni di piazza, tentativi di bloccare l'arrivo dei convegnisti a Palazzo Renzo e con una serie di incontri, appuntamenti, insomma, dove si discuteva di beni comuni, dove si discuteva di scuola pubblica, dove si lanciò la parola d'ordine dello sciopero generalizzato, che fosse in grado appunto di coinvolgere anche soggetti che erano nuovi rispetto ai modelli produttivi correnti.
Quello che a loro spaventa è quello che a noi ci fa crescere. Siamo tantissimi, dobbiamo continuare ad esserlo, dobbiamo continuare ad agire collettivamente, perché il movimento non si ferma. Possono usare tutte le armi che vogliono, ma noi andremo avanti. Non possiamo più tollerare che continui questo sistema ingiusto, questa cosa per cui 8 persone decidono e terrorizzano una città intera, un popolo intero, semplicemente per poter continuare a prendere da soli le decisioni.
E poi arriva Praga.
Ci fu in seguito una mobilitazione anche a Praga contro un vertice del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Europea e del WTO. Anche in questo caso la modalità fu quella di arrivare a Praga con dei treni speciali, una manifestazione a carattere europeo con l'obiettivo di bloccare i convegnisti che avrebbero dovuto riunirsi in questo grande castello nel centro di Praga. Furono giornate potenti, ci fu un corteo per via di Praga che rappresentò in qualche modo una novità, perché a Praga in quell'epoca i cortei erano vietati, i manifestanti europei non tennero conto assolutamente di questo divieto e arrivarono fino al castello e circondarono il castello e proposero modalità di attacco, chiamiamolo così, simbolico ma non solo, al castello a seconda appunto delle sensibilità che i vari gruppi dei vari paesi portavano avanti. Quindi ci fu questa grossa mobilitazione attorno al castello che produsse anche una presa simbolica, nel senso un gruppo di scalatori lo global riuscì ad arrivare alla terrazza dove appunto erano presenti i convegnisti. A Praga si vide per la prima volta un grosso livello repressivo. Dopo la fine della giornata di lotte in piazza San Venceslao ci fu una retata massiccia che produsse più di 600 arresti e nelle caserme quella notte si produssero situazioni molto violente nei confronti dei manifestanti arrestati.
Dopo Praga è la volta di Nizza.
Questo tipo di mobilitazione, che ogni volta in cui i potenti della terra, così come venivano definiti, si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli per le scelte che andavano facendo, e produsse anche una mobilitazione a Nizza dove si stava discutendo della carta europea, di un'Europa che non era l'Europa dei popoli ma era l'Europa economica, l'Europa della moneta unica e l'Europa che in alcuni contesti tornava a chiudere le frontiere e diventava l'Europa di Schengen, dei muri innalzati. E anche rispetto a questa mobilitazione di Nizza ci furono sperimentazioni dal punto di vista repressivo. Venne fermato il treno che dall'Italia avrebbe dovuto portare appunto nella città francese, venne staccata la locomotiva e quindi ci lasciarono i manifestanti abbandonati nella stazione di Ventimiglia, e quando il corteo partì prese l'autostrada e per arrivare appunto attraverso il nodo autostradale in territorio francese trovò uno schieramento pazzesco di polizia e quindi la frontiera che dovevano essere state in qualche modo messe da parte dalla nuova Europa si riformavano in maniera molto precisa attraverso questi cordoni di poliziotti. Anche a Nizza ci furono cariche, momenti di tensione molto molto forte.
E infine Napoli, ultima tappa prima di Genova.
Nella primavera del 2001 ci fu un altro convegno dell'Ocse a Napoli, lì ci fu una vera e propria sperimentazione di come la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza avrebbero operato rispetto alle mobilitazioni che si stavano mettendo in piedi contro il vertice del G8, e si vedono appunto delle cose che poi a Genova sono diventate un elemento che ha caratterizzato le tre giornate del 19, del 20 e del 21. Un livello di violenza molto elevato, gli attacchi ai cortei senza nessuna possibilità di fuga, l'intervento da parte delle forze di polizia all'interno degli ospedali per andare a cercare i manifestanti feriti e tutte cose di questo genere, insomma, che poi sono diventate per tante persone un elemento concreto sulle loro teste e sulle loro spalle.
Genova non fu protagonista solo nelle tragiche giornate del luglio 2001. Un anno prima, nel maggio 2000, nel capoluogo ligure ci fu una mobilitazione che riguardava la produzione di cibo e in particolare la mobilitazione contestava il modello agroalimentare neoliberista, denunciando lo sfruttamento delle risorse e opponendosi al controllo delle multinazionali a discapito delle produzioni locali. Domenico Megu Chionetti, presidente della comunità di San Benedetto al Porto.
Il Genoa Social Forum, prima di chiamarsi Genoa Social Forum, si chiamava DAN, Direct Action Network. Quindi questa era la dimensione all'epoca di una rete che già su Genova si era iniziata a formare da un punto di vista locale, perché nel 2000 ci fu una importantissima mobilitazione che bloccò la prima ed unica fiera internazionale delle biotecnologie alimentari a Genova, che si chiamava Tebio, si creò Mobilitebio, che fu una rete che in gran parte fu poi anche l'ossatura dei primi semi del Genoa Social Forum che si andò a costituire.
La comunità di San Benedetto al Porto ha una storia profondamente intrecciata alle mobilitazioni locali genovesi e in particolare a una di quelle figure protagoniste del movimento No Global. La comunità, infatti, è stata fondata nel 1970 dal prete di strada Don Andrea Gallo.
Don Gallo ebbe un ruolo, a mio avviso, centrale, soprattutto dopo Genova, perché in qualche modo fu l'anima che, anche a distanza di anni, perché ricordiamo che i processi durano quasi un decennio, a distanza di anni seppe mantenere compatto, creare attenzione anche sulle dimensioni penali dei manifestanti e su quello che era in corso. Anche durante il G8 però ebbe un piccolo ruolo importante, che fu da una parte scegliere di girare intorno alla zona rossa con la sua macchina, cercava di essere un po' una sorta di sentinella che interveniva qualora vedeva situazioni di violenza sui manifestanti, soprattutto nei giorni antecedenti, perché anche lì molte cose non sono mai state documentate, ma anche nella fase preparatoria chi si avvicinava alla zona rossa, chi era un abitante, chi era in qualche modo seccato da questa militarizzazione, chi magari inveiva contro le forze dell'ordine, anche solo per pochissime scaramucce poteva venire preso, impacchettato e portato in questura, oppure comunque posto a dei fermi o anche malmenato. Don Gallo ebbe un ruolo quindi molto importante nella capacità di mantenere alta l'attenzione e la coesione delle mobilitazioni che c'erano dopo Genova, e fu il primo a dire chiaramente che Carlo Giuliani fu ammazzato dai carabinieri, dalle forze dell'ordine, e che Piazza Livonda era una trappola, così la definì a Porta a Porta la sera del 20 luglio.
Lo hanno chiamato Movimento No Global, ma la capillarità delle contestazioni ai meeting internazionali dei grandi della Terra mostrò che quello forse era il primo vero movimento globale della storia. Luca Casarini, leader delle Tute Bianche.
Siamo stati definiti No Global, ovviamente poi questo nome funzionava dal punto di vista comunicativo. No, perché si opponeva, perché era un movimento che comunque nasceva da una dinamica di antagonismo al pensiero unico, al processo che era in corso di globalizzazione neoliberista. E global perché il tema era quello, no? La globalizzazione. No Global funzionava dal punto di vista comunicativo, ma non corrispondeva, perché noi ci sentivamo in realtà molto global, e se devo dirti la verità è il momento in cui siamo diventati global, perché fino a prima noi eravamo molto caratterizzati in Italia da una dimensione proprio nazionale. Le reti, le lotte andavano dal tuo territorio ha una dimensione nazionale, ma era molto per noi raro strutturare un ragionamento ad esempio sull'Europa o sul mondo addirittura. Diciamo che l'Europa era più a portata di mano perché c'erano reti simili, non eravamo nella dimensione internazionale se non nella forma della cooperazione internazionale, dei rapporti di internazionalismo. Nel 94 succede una cosa che ci proietta un po' verso una dimensione globale, che è l'insurrezione zapatista. La situazione zapatista ci spedisce in Messico e ci fa trovare nel Chiapas l'unico epicentro dopo anni di smarrimento, diciamo così, dopo l'89. Diciamo, questo legame con il Chiapas ci fa intravedere la dimensione globale, ma ancora in una maniera, diciamo così, non compiuta. È Seattle, il 99, che segna il nostro passaggio a diventare global, a vederci dentro un movimento universale, globale, soprattutto con molto peso in termini dell'Occidente, ma anche come legame strutturale con i movimenti del Sud, da Via Campesina al Brasile di Porto Alegre, eccetera. Per questo noi ci sentivamo di essere diventati global in realtà. Ovviamente non global, poi un po' politicamente cercava di ridurre il nostro discorso a un discorso che in quella stagione viaggiava, che era l'opposto, cioè il discorso dello spaesamento che provocava la globalizzazione e quindi anche della tendenza a rinchiudersi in un'idea di piccola patria, in un'idea di una specie di sovranismo esercitato a partire dai propri confini nazionali.
Un movimento globale che si opponeva alla globalizzazione neoliberista e che aveva un'attenzione particolare ai territori. Questa dimensione fu sintetizzata dalla crasi GLOCAL, che univa globale e locale.
La sigla GLOCAL ha successo dentro il movimento perché coglie le caratteristiche di questo movimento, perché quelle persone, la stragrande maggioranza, fanno parte di un'eccedenza, non sono la composizione delle organizzazioni anche allargate che hanno indetto quelle manifestazioni. Quelle persone che sono scese in piazza sono un'eccedenza rispetto a ciò che esiste. I movimenti sono caratterizzati dalla capacità di attrarre un'eccedenza, che è un'eccedenza molto spesso individuale, che però sta dentro una moltitudine. Si crea un rapporto tra individuo e collettivo, e questo è una roba importante, perché noi non lo sappiamo ancora maneggiare questa situazione qua in termini generali. Secondo me è sempre il rapporto tra individuo e collettivo che ci mette in crisi. L'eccedenza si muove in termini imprevisti, temporanei e assolutamente mossa da meccanismi che sono meccanismi di convergenza attrattiva. È attratta l'eccedenza, non è imposta, non è ordinata, è uno sciame come le api. Da dove partono le organizzazioni di movimento che sono comunque fondamentali per dare questa possibilità di attrazione dell'eccedenza? Parte dal territorio, da dimensioni locali, e che vanno dentro una dimensione globale in una convergenza multitudinaria che produce eccedenza, e poi ritornano ai loro territori forti di questa esperienza che fanno in questo viaggio verso il globale e che poi ha un ritorno nel locale. Per questo il termine GLOCAL coglie questo aspetto. Questo serve anche a questo, diciamo, rapporto tra locale e globale, a vincere anche il senso di spaesamento che provoca la globalizzazione neoliberista, che provocano i metaluoghi che si stanno affermando. L'avere sempre un rapporto tra locale e globale ti aiuta a non disperdere, a non essere disperso in questo grande cosmo, questo grande universo che è il globale, e allo stesso tempo ti aiuta anche a prendere il globale e portarlo a casa tua, cioè tradurlo.
Proprio in chiave GLOCAL, le contestazioni ai vertici dei grandi della Terra si accompagnavano a contestazioni anche su scala locale. Non erano solo organizzazioni come WTO, FMI e Banca Mondiale a essere presi di mira, ma molti dei sistemi di potere. Ad esempio, nel mondo della Chiesa c'è chi sfidò addirittura il Vaticano, come il prete di strada Don Vitaliano della Sala, che tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 partecipò attivamente al movimento No Global. Una partecipazione che anche nei giorni di Genova del 2001 2001 ha rappresentato l'anima cattolica della protesta, portando le istanze dei più poveri e la critica al capitalismo globale all'interno del dibattito ecclesiastico e sociale. Una presa di posizione chiara che lo portò a entrare in aperto contrasto con la gerarchia ecclesiastica.
Nei 27 anni di pontificato di Papa Wojtyla ci sono state punizioni canoniche, riduzione allo stato laicale, riduzione al silenzio di tanti teologi, di alcuni vescovi, di tanti preti, suore, catechisti impegnati appunto nella lotta contro le ingiustizie. In qualche modo è lo stesso scontro che stiamo vivendo ora tra il sovranismo, quest'idea di sovranismo che divide, è l'universalità della Chiesa Cattolica che invece tende a mettere insieme questi temi, quelli che oggi vengono allo scoperto, no? Dove c'è una Chiesa che dopo Papa Francesco finalmente è diventato il punto di riferimento, a parte il fatto di fede religioso, no? Ma il punto di riferimento di chi si impegna per un mondo diverso, per un mondo più giusto, per la solidarietà, la pace, l'accoglienza. E questo mondo si scontrava allora e si scontra adesso con le piccole patrie, con i sovranismi, con chi dice l'Italia agli italiani, gli Stati Uniti agli Stati Uniti, cioè di chi rinchiude, rimpicciolisce la società sempre di più, dove tanti stanno male e pochi, quelli che gestiscono tutto, quelli che gestiscono l'informazione, i social, e invece stanno bene e stanno sempre meglio.
Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche della Balotta Continua.